Abbiamo compiuto un buon tratto di strada, anche se con qualche sobbalzo, qualche sosta, qualche deviazione. Abbiamo letto la lettera di Giacomo e la lettera di Giuda. Rispettando il nostro programma, dobbiamo affrontare la lettura della seconda lettera di Pietro. E siamo alle prese con uno scritto che si inserisce in una linea di continuità rispetto agli altri due scritti di cui ci siamo occupati finora. In questo caso è la figura di Pietro che viene evocata, in quanto Pietro, insieme con Giacomo, si intende Giacomo il minore, e Giovanni, appartiene a quella terna di personaggi che lo stesso Paolo in Lettera ai Galati definisce le colonne della Chiesa Madre di Gerusalemme. Ed è sempre il riferimento al valore generativo, primigenio, intramontabile del grembo materno di Gerusalemme che è confermato anche dallo scritto che adesso leggeremo. Anche in questo caso non si tratta di una lettera, ma ormai siamo abituati a usare un termine che non è tecnicamente appropriato alle pagine che dobbiamo passare in rassegna. Non è uno scritto epistolare, come peraltro nel caso di quella cosiddetta lettera di Giacomo, cosiddetta lettera di Giuda. Si tratta di un documento di carattere dottrinario, documento che però assume una sua fisionomia particolare. Questo ci interessa e vale la pena di mettere in evidenza fin dall'inizio di questa tappa del nostro cammino. Assume la forma di un testamento spirituale. L'autore di questo scritto, che non è Pietro, ma si rifà alla figura di Pietro, tra l'altro la seconda lettera di Pietro è forse il testo più recente di quelli che compongono il Nuovo Testamento. Siamo forse, molto probabilmente, all'inizio del secondo secolo dopo Cristo, ed è un testo che passa attraverso una tradizione petrina che è stata riecheggiata in Egitto, che è uno dei grandi luoghi in cui si è diffusa la diaspora ebraica, ma poi anche uno dei luoghi di antica evangelizzazione. Pensate alla chiesa di Alessandria in Egitto e alla storia che ne celebrerà il prestigio. Ed ecco la figura di Marco, un personaggio che per diversi motivi è posto in contatto con Pietro, che svolge, secondo la tradizione antica, il suo servizio missionario proprio ad Alessandria in Egitto. Fatto sta, vedete, che questo scritto, che non è una lettera, però si inserisce in quella attenzione, in quella testimonianza di attenzione pastorale che maestri di tradizione giudeo-cristiana dedicano a quella che ormai è la realtà massiccia, dominante, crescente di nuove chiese che man mano si formano in giro per il mondo, che sono composte eminentemente da coloro che provengono dal paganesimo. Lettera di Giacomo, Giuda, adesso Pietro, ma vi dicevo inizialmente, tutte le sette cosiddette lettere cattoliche sono cattoliche proprio perché ci rimandano a quell'ambiente che sta all'origine della evangelizzazione, che è poi cresciuta nel corso delle generazioni, nel corso di una storia che giunge fino a noi. E infatti, ecco, i nomi che adesso ricordavo: Giacomo, Pietro, Giovanni, le tre lettere di Giovanni, o cosiddette lettere di Giovanni, noi non prendiamo in considerazione, probabilmente ne abbiamo parlato con alcuni di voi in altre occasioni. La letterina di Giuda si inserisce come una specie di appendice accanto alla lettera di Giacomo, con quella connotazione tipicamente polemica, che è come uno sviluppo equivalente a una specie di postfazione, ecco, laddove la figura di Giacomo rimane la figura del grande maestro, modello per tutta una scuola. Beh, adesso Pietro, ma Pietro, vi dicevo, che viene rievocato in queste pagine in prossimità ormai di quella che sarà la scadenza ultima con il martirio. Dunque, Pietro, che ormai è impegnato nell'attività dell'evangelizzazione, riceve il martirio, porta a compimento la sua missione a Roma, ma è sempre comunque testimone inconfondibile di quella fecondità originaria che è scaturita dal grembo della Chiesa Madre di Gerusalemme. E comunque questo tono testamentario dello scritto che adesso leggeremo assume una rilevanza per certi versi patetica, per altri versi teologica, davvero singolare, e vale la pena di approfittare del tempo che abbiamo a disposizione questa sera, domattina, per passare in rassegna con la dovuta pazienza e con l'inevitabile coraggio questi tre capitoli. Il fatto che si tratti di un testo che ha la fisionomia di uno scritto testamentario non è singolare, peraltro, nella rivelazione biblica. Ricordate come già nell'Antico Testamento ci sono pagine dedicate a situazioni analoghe che riguardano i grandi personaggi della storia della salvezza. Giacobbe alla fine del libro della Genesi, Mosè, tutto il Deuteronomio di per sé, il testamento di Mosè fino agli ultimi capitoli di quello stesso libro, Giosuè alla fine del libro che ha come titolo il suo stesso nome, Davide alla fine del secondo libro di Samuele. Dunque, che i grandi personaggi della storia della salvezza siano segnalati nelle pagine dei testi sacri nel momento in cui, in prossimità della morte, consegnano un testamento che è come sintesi di tutta la loro vicenda e manifestazione della eredità che intendono trasmettere a coloro che verranno. Pensate poi come nel Nuovo Testamento lo stesso Gesù è presentato a noi nel quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, nel momento drammatico di tutto il suo cammino, nel quale durante l'ultima cena insieme con i suoi discepoli porge loro e attraverso di loro porge a noi, e l'Evangelista Giovanni porge a coloro che leggeranno il suo scritto il suo testamento. Pensate, nel Vangelo secondo Giovanni ai capitoli che vanno da 13 a 17, 12 capitoli nel Vangelo secondo Giovanni per tutto quello che riguarda l'attività pubblica del Signore, ed ecco 15, 16, 5 capitoli dedicati a quello che avviene nel giro di poche ore. L'ultima cena e quindi i discorsi di Gesù rivolti ai discepoli, la grande preghiera finale di Gesù nel capitolo 17. 5 capitoli. Peraltro nel Nuovo Testamento la seconda lettera a Timoteo può essere senz'altro dotata di un sottotitolo corrispondente a quello che adesso vi suggerivo di porre qui nel momento in cui affrontiamo la seconda lettera di Pietro, il testamento di Paolo, nel momento in cui è in procinto di affrontare anch'egli il martirio a Roma, e così si esprime in quella lettera indirizzata a Timoteo, precisando per l'appunto che scrive da Babilonia, che è Roma, la capitale dell'impero. Testamento di Paolo, ma adesso è il testamento di Pietro, ma naturalmente, ripeto, non abbiamo a che fare con un documento autografo del grande apostolo. Decenni dopo, un maestro di tradizione giudeo-cristiana ha raccolto eredità pastorale che è prerogativa di quella tradizione di vita cristiana che è prerogativa a partire dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, delle chiese che sono direttamente in contatto con l'eredità proveniente da Israele, tutta la storia della salvezza e così via. E dunque questo maestro è ormai a conoscenza di quelle che sono, e lo dimostrerà nelle pagine che leggeremo, i testi scritti, le scritture antiche, è ovvio, ma anche quelle scritture che compongono il Nuovo Testamento, certamente a conoscenza dell'epistolario paolino, che già ha assunto una sua configurazione definitiva, brani di letteratura evangelica già sembrano trovare la loro posizione sullo sfondo delle pagine che adesso leggeremo. Dunque è spettatore di quella che è stata la crescita dell'evangelizzazione nel corso di quei decenni, sulle prime due, tre generazioni, siamo all'inizio del secondo secolo dopo Cristo, e ribadisce il valore di quella testimonianza originale che è prerogativa di coloro che, radicati nella tradizione di Israele, nella continuità con la fecondità al servizio dell'Evangelo della prima Chiesa, madre di tutte le altre Chiese, ecco, porge a noi ancora una volta un messaggio che ribadisce gli elementi di carattere dottrinario che rivendicano puntualmente il valore autentico dell'Evangelo, della novità che è esposta a tutte quelle situazioni di crisi, di compromesso, di banalizzazione di cui già sappiamo e su cui non è il caso che spenda altre parole. Dunque l'autenticità del Vangelo nella sua formulazione originale, primigenia, e d'altra parte lo scritto assume il valore particolarmente come dire commosso, un valore patetico, un valore di testimonianza affettiva, perché rievoca la figura di Pietro e in qualche modo dà memoria, fornisce a noi una memoria eloquente di quello che sarebbe stato il testamento di Pietro. In un contesto di crisi pastorale, che è quella di ieri, ma è quella poi di sempre, ce ne siamo resi conto in questi giorni, in un contesto di crisi pastorale, che poi è crisi che riguarda l'autenticità dell'evangelizzazione, l'autenticità della vita nuova, assumere e valorizzare in continuità con l'Evangelo trasmesso e custodito nella sua freschezza indimenticabile, nella sua fecondità inesauribile. Ed ecco la testimonianza di un martire, che è martire esemplare. La testimonianza di un'autenticità evangelica che in modo, per così dire, scontato, ovvio, naturale, passa attraverso la testimonianza estrema, che è quella del martirio, ma senza dare spazio a lamentele, a rivendicazioni, a proteste, niente di tutto questo. È proprio la continuità dell'Evangelo che passa attraverso tutte le situazioni avverse, tutte le contraddizioni, tutti i rischi e tutte le negatività di questo mondo, in modo tale da rendere testimonianza con serena e appassionata sincerità e gratitudine e traboccamento affettivo, da rendere testimonianza alla Signoria di Gesù. È quello che conta, ed è quello che conta nel senso che l'Evangelo custodito, trasmesso nella sua autenticità, non è mai riducibile a un complesso di sentenze teologiche o di esercitazioni catechetiche che, peraltro, come abbiamo constatato in questi giorni, sono sempre in un modo o nell'altro testimonianza ripiegamenti, ritrosie, compromessi, fraintendimenti, con tutti i rischi di cui ci siamo resi conto. Ma l'Evangelo passa attraverso la testimonianza della vita, e la testimonianza della vita che giunge al momento decisivo in cui si rende testimonianza a quella inesauribile fecondità di un dono d'amore ricevuto che è tale da generare vita fin dentro alla morte. E così l'Evangelo passa, l'Evangelo cresce, l'Evangelo è un impulso incontenibile che ormai ristruttura tutto lo svolgimento della storia umana. Leggiamo. Il saluto, alla maniera di una lettera, che poi sappiamo non è una lettera, nei primi due versetti. E, il linguaggio usato qui dal nostro autore, chiamiamolo pure Pietro, è particolarmente solenne. Infatti, leggo, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. Notate come si presenta Pietro, titolo di servo, già l'abbiamo incontrato negli scritti precedenti, e il titolo di apostolo. Apostolo, inviato, certo, è più che mai evidente che la figura di Pietro viene rievocata qui nel momento in cui porta a compimento la missione che gli è stata affidata. E comunque notate come dimostra apprezzamento nei confronti di coloro che individua come destinatari di questo scritto, che sono in realtà dei pagani evangelizzati, questo possiamo dare per scontato, e coloro che vengono qualificati per aver ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede. Leggo qui nella mia Bibbia, la sorte felice di essere inseriti in una stessa corrente, quella corrente con cui abbiamo avuto a che fare fin dall'inizio della lettera di Giacomo, ancora stamattina lettera di Giuda, quella corrente introdotto nella storia umana quella novità che proviene dalla iniziativa gratuita di Dio, e questa novità che dall'interno penetra, struttura, ristruttura, rigenera, trasforma, restaura tutto il nostro vissuto umano. Laddove è restituita a noi nella nostra condizione di creature segnate da tutte le conseguenze miserabili del peccato e intrappolate nelle conseguenze di una corruzione che sta alle nostre spalle, ed ecco una libertà, la fede, noi siamo liberati, noi siamo inseriti in questa corrente nella quale è avvenuto un processo di rigenerazione, di ristrutturazione del nostro vissuto, siamo riabilitati alla vita, è il cammino del ritorno alla pienezza della vita, secondo la vocazione originaria che si chiama salvezza. Allora dice, abbiamo una sorte comune, ecco, una sorte comune. E, dunque, questa comunione nel dono ricevuto è un'affermazione che di per sé sembrerebbe banale, in realtà tenete conto del fatto che qui abbiamo a che fare con qualcuno che appartiene al mondo giudaico e si rivolge ad altri interlocutori che appartengono al mondo dei pagani. Ed ecco, questa condivisione di una novità che investe il nostro vissuto ed è una situazione che ci accomuna, che ci coinvolge in un rapporto di comunione che prevale rispetto a tutti i motivi per mantenere le distanze, per distinguerci e anche semmai per contrapporci. E qui, vedete, determinante è quella che lui subito chiama la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Il termine giustizia è un termine di provenienza paolina, ma poi a monte c'è tutto l'Antico Testamento. La giustizia è il disegno di Dio che si è realizzato in modo da corrispondere alla sua iniziativa, alla sua volontà originaria, che è una volontà di vita nella gratuità dell'amore. Dunque la giustizia di Dio, ecco, noi siamo inseriti in quella certa corrente che come un impulso trasformatore ci rende partecipi di una stessa grande avventura, è la giustizia di Dio. Questo significa che appunto siamo coinvolti in quel processo di liberazione per cui siamo riabilitati al cammino di ritorno alla sorgente della nostra vocazione alla vita. Ecco la salvezza. Salvatore Gesù Cristo. Bene, adesso dice grazie e pace, il saluto che in questo che è un tentativo di camuffare lo scritto in una apparente forma epistolare, ecco il saluto, grazie e pace, il saluto alla greca, grazie, salute secondo la tradizione invece tipicamente giudaica, pace, shalom, e poi dice sia concessa grazia e pace a voi, è un augurio. Importante qui il seguito del versetto 2, in abbondanza, dunque una prospettiva di crescita. Abbiamo già incontrato questa forma verbale al modo ottativo, che ha veramente il significato di un augurio promozionale, che ci sia una crescita. E sappiamo bene come in realtà la crisi pastorale con la quale si è confrontato Giacomo, poi Giuda, adesso Pietro, è crisi che invece ha tutte le caratteristiche di una stagnazione, di un ripiegamento, di un'assuefazione noiosa più che mai, eppure anche presuntuosa, prepotente più che mai, l'occupazione di un modo di stare al mondo che si ammanta di una etichettatura teorica e puramente formale, ideologica e puramente superficiale. Ed ecco, la novità evangelica è così brutalmente compromessa, e sappiamo come proprio Giuda si è espresso a questo riguardo in modo estremamente rigoroso e sferzante. Ed ecco una crescita, grazie e pace in crescita. Questa crescita, vedete, riguarda non soltanto gli immediati destinatari di questo scritto, ma riguarda noi che lo stiamo leggendo, riguarda quello che si è poi svolto nel corso delle generazioni, nel senso del cammino affrontato dalle generazioni di coloro che hanno accolto l'Evangelo e hanno trasmesso una crescita. Ce lo diceva Giacomo fin dall'inizio, come Il dono nella sua autenticità è un dono che promuove una crescita che ritorna all'origine come un arricchimento. E allora dice che sia concessa a voi in abbondanza, ripeto, in crescita. È importantissimo il termine che segue, nella conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro. Dunque, qui il termine epignosis, conoscenza, traduce la mia Bibbia, suppongo anche la vostra, conoscenza, ma conoscenza nel nostro linguaggio corrente è un vocabolo che rimanda a un'attività intellettuale, l'uso di certi sistemi concettuali, la capacità ragionativa che mette insieme i pensieri e li ordina secondo una logica che viene caratterizzata, qualificata, considerata come la nostra capacità di captare la realtà circostante, di ridurla alle definizioni che il nostro modo di conoscere attribuisce a essa. Conoscenza è una modalità di relazione con il mondo eminentemente affettiva. Conoscenza è un coinvolgimento vitale. Tenderei molto, molto spesso, se non quasi sempre, a tradurre proprio con coinvolgimento un vocabolo che in realtà ha un significato un po', come dire, fluttuante, ma mi sembra un modo di tradurre più pertinente. C'è un coinvolgimento vitale di mezzo. Il mistero di Dio che si è rivelato, che non è ridotto a delle sentenze che finalmente abbiamo recepito nel nostro sistema intellettuale. È proprio il coinvolgimento di chi ormai si trova alle prese con una novità che restaura il respiro, restaura tutte le procedure emotive, affettive e quindi anche conoscitive, non c'è dubbio, le procedure del nostro relazionamento con il mondo che ci circonda, ci siamo dentro in pieno, non ragionando con la mente, ma con la urgenza, l'intensità e anche la fragilità della vita che è alla ricerca contatti, che è debitrice per come viene sostenuta dalla vita altrui e d'altra parte assume responsabilità in ordine alla vita di altri ancora. E dunque coinvolgimento nel mistero di Dio. Questo termine adesso ritornerà, lo leggiamo subito, arriviamo per il momento al versetto 11, poi ci fermeremo per il nostro intervallo. E vedete che il nostro Pietro è evidentemente molto preoccupato che proprio questa conoscenza di Dio sia compromessa da quella situazione di crisi pastorale di cui già siamo consapevoli. C'è il rischio di una ricaduta dentro a un modo di assumere, gestire anche pubblicamente, proclamare la propria identità cristiana, che in realtà non conosce Dio, cioè non è testimoniante di un coinvolgimento pieno, radicale, vitale, una vita cristiana che è, come dire, resa opaca e impenetrabile a quella che in realtà è la novità per eccellenza, cioè la gratuità dell'amore che ci ha invaso, che ci ha attraversato, che ci ha ristrutturato quella certa corrente di cui già sappiamo. Una vita cristiana ridotta a una identità anagrafica. Ecco, e esattamente qui la questione. E allora lui riparte. Versetto 3. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza, guarda caso il termine epignosis ricompare immediatamente qui, epignosis. Di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e la sua potenza, traduce la mia Bibbia, come dice da voi questo termine?
La potenza e la gloria.
E anche forza.
La sua gloria e potenza è il termine che io sostituirei con vigore. Il suo vigore, la sua virtù. Ma in ogni caso, vedete che qui c'è di mezzo esattamente il richiamo alla vocazione che abbiamo ricevuto. Vedete, colui che ci ha chiamati, vocazione, ne parlavamo anche questa mattina, ma ne parlavamo nei giorni scorsi, vocazione. E questa vocazione ci è conferita dalla potenza, di Dio, la dynamis, la potenza di Dio. Si tratta di un dono, di tutto ciò che riguarda la ristrutturazione della nostra esistenza umana, un dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà. Interessante l'aggiunta di questo termine, a termine vita si aggiunge la evsevia, la pietà, quella ristrutturazione della nostra esistenza umana che, vedete, è ristrutturata nel momento stesso in cui non è più comprensibile, non è più riducibile a una misura che sia definita a partire dalla nostra condizione umana, perché è una esistenza che ormai, per come è ristrutturata, e il dono di cui si sta parlando, è da vivere in relazione a quella iniziativa che gratuitamente rivela come Dio stesso, come il mistero del Dio vivente, come colui che è il santo per antonomasia, la sorgente della vita si è presentata a noi, la sua pietà. Non c'è una vocazione alla vita nostra che non sia intrinsecamente ormai, immediatamente ormai, testimonianza per noi e in noi stessi di come siamo generati alla vita, di come siamo amati per la vita, di come siamo gratuitamente collocati nella condizione di esseri umani nel mondo. Qui dunque ogni dono da cui dipende la vita è la vita che è automaticamente pervasa ormai in tutte le sue manifestazioni da questa manifestazione della pietà, da questa gratuità della iniziativa di Dio che ci ha chiamato alla vita, appunto, è quello che adesso dice, e ci ha chiamato alla vita mediante la conoscenza. E ritorna il nostro termine, l'epignosis, ci ha coinvolti nella relazione con Lui. E questo coinvolgimento nel rapporto con il mistero, ecco, è il motivo per cui noi viviamo. E viviamo dunque non semplicemente perché abbiamo ricostruito il percorso genetico che ci rimanda ai criteri, alle componenti del nostro vivere umano nelle dimensioni che riusciamo a decifrare nel momento in cui analizziamo il nostro modo di stare al mondo, ma siamo attraversati da quella corrente di cui già siamo informati da un pezzo, siamo coinvolti, vedete, la vocazione è opera di quella potenza di Dio che ci afferra e ci trascina e ci travolge in questa relazione affettiva che ci rende trasparenti al passaggio della sua gloria e del suo vigore. Vedete, in poche righe lui dice tante cose. Ed è questa vocazione che è donata a noi dalla potenza di Dio, che esige un riconoscimento adeguato. Questa vocazione alla vita e alla pienezza della vita, e alla pienezza della vita non semplicemente perché è un appuntamento rinviato a quando avverrà, ma in quanto siamo attualmente attraversati da questa potenza, ristrutturati da questa potenza, e la pietà di Dio ci sta ricostruendo in tutte le nostre dinamiche interiori, che poi sono le dinamiche di relazionamento con il mondo circostante, nel senso che stiamo imparando a vivere anche laddove moriamo. Stiamo imparando a vivere là dove la nostra esistenza umana si sta consumando. In quanto umana si sta consumando, e in quanto divina sta nascendo. E dice, con queste ci ha donato i beni grandissimi, queste... qui sono problemi di traduzione, intendiamo per adesso gloria e potenza, gloria e vigore. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi. Vedete, Pietro dice, così si sono compiute le promesse. Tutta la storia della salvezza è strutturata a partire dalle promesse rivolte ai patriarchi, tutte le promesse che sono state poi mano riprese, rilanciate, confermate, poi tutte le promesse sono mano coagulate nella promessa messianica, il figlio annunciato a Davide che avrebbe reso stabile il suo trono, e così tutte le promesse. Fino a noi, dice, adesso le promesse si sono compiute. Ed ecco, i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, vedete, ai patriarchi, la promessa della terra, della benedizione, della discendenza numerosa come le stelle del cielo, e poi le promesse come sono state man mano reinterpretate e illustrate con ulteriori rilanci nel corso della storia, fino alla promessa messianica. Ma adesso dice, tutte quelle promesse sono compiute perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina. Vedete che il compimento di tutte quelle promesse, prese in blocco, prese nel loro grappolo, prese anche nelle loro esplicitazioni, ramificazioni, moltiplicazioni, tutte quelle promesse, la comunione con la natura divina. È un'affermazione poderosa, ancora una volta, vedete, la natura divina, la comunione con la natura divina è quello che riguarda noi. È la nostra vocazione, è quel vivere nella pietà, cioè in continuità con la gratuità dell'amore del Signore, nella continuità con quella rivelazione in noi della sua gloria, della fecondità inesauribile, della sua volontà d'amore. E adesso dice, tutte le promesse che in noi si sono compiute perché così adesso noi stiamo registrando, noi stiamo verificando questo, e lo stiamo verificando in comune, dice, io, voi, noi e gli altri che man mano stanno rispondendo alla missione evangelica, alla vocazione, perché diventaste per loro mezzo, le promesse, partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questa rigenerazione in armonia con la vita inesauribile e santa, la vita nella sua inesauribile volontà di comunione, è la vita nella inesauribile fecondità delle relazioni, è il mistero di Dio. Ebbene, tutto questo ci ha sottratti a quel regime di corruzione nel quale noi, abbandonati a noi stessi, saremmo intrappolati, prigionieri, schiavi, obbedienti a una necessità di morte, che è la condizione del mondo, che porta in sé le conseguenze del peccato. Ma è proprio su questo terreno che la potenza di Dio è intervenuta, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Dove dire concupiscenza, vedete, è la responsabilità riversata come devastazione del mondo a partire dalla ribellione umana, a partire dall'abuso della libertà umana, la corruzione che devasta, disintegra, disarticola, abbruttisce la creazione, è tutto in continuità con quella disfunzione che ha inquinato l'impianto interiore della nostra vocazione alla vita, laddove la libertà è stata abusata nella prospettiva di un ripiegamento che ha rifiutato la relazione gratuita e si è voluto affermare come protagonismo autoreferenziale, la nostra concupiscenza. E allora dice, vedete, ma da questo siamo stati tirati fuori. E vedete, questo essere stati tirati fuori da questo stato di corruzione significa essere coinvolti in un rapporto di vita con il Dio vivente. Vedete che questo, che per altri versi potremmo chiamare il processo che riguarda la salvezza che Dio ha voluto concedere. Dunque eravamo prigionieri, adesso siamo liberati. Sì, ma vedete che questa liberazione significa immediatamente, intrinsecamente, l'immagine è un po' banale, ecco, eri in prigione, adesso sei liberato, veditela tu come i poveri carcerati che escono dalla prigione non sanno andare a sbattere la testa. No, non è questo. Essere liberati significa essere coinvolti. Il passaggio è immediatamente qualificante in una dimensione di valore soprannaturale, una dimensione dove siamo stati avvolti in un abbraccio d'amore che ci ha rigenerati per la comunione con la vita divina, con la vita di Dio. Allora qui dice, dal versetto 5, io mi accaloro un poco a leggere queste cose, non so com'è, ma voi tacete così subite tutto, insomma, se a un certo punto volete, non so, alzarmi in piedi, fare un grido, andarvene a fare due passi, fate pure, non è che... So, io mi accaloro, ma uno dice, ma sono manie senili, non so, invecchiando, un po' di cose sue, sei infussuto, si dice, infussuto. Beh, insomma, ecco, allora adesso dobbiamo arrivare al versetto 11 perché poi ci fermiamo. E qui dice, versetto 5. Per questo, dice, mettetevi conto, ecco, per questo, mettete ogni impegno per aggiungere, dunque mettete ogni impegno, questo termine impegno traduce il greco spudi, abbiamo già incontrato questo sostantivo, che di per sé vuol dire fretta, è un'urgenza, datevi da fare con urgenza. E poi un termine che, già ve lo dicevo, nel Nuovo Testamento, in un modo o nell'altro, allude a quella che è l'urgenza per antonomasia, e cioè la proiezione verso l'incontro finale, l'evento escatologico. Allora dice, datevi da fare, perché qui, vedete, si tratta di aggiungere alla vostra fede, ma prima ancora, vedete, altra osservazione interessante, questo mettete ogni impegno, dunque questa urgenza nel darsi da fare, per aggiungere, la traduzione è un po' faticosa perché lui qui usa un verbo che ricomparirà tra qualche riga, un verbo, epikorigin, che serve a indicare quello che di per sé avviene comunemente anche nelle nostre feste paesane, quando c'è qualcuno che paga per la festa, c'è qualcuno che paga per la festa, insomma, fa la festa, chi l'ha fatta la festa quest'anno? Allora fanno una colletta e fanno una festa, allora fanno la... questo qui è il verbo, vedete, cose lontanissime da noi, allora vedete, qui bisogna pagare per la festa, sta dicendo, bisogna fare la festa, bisogna organizzarsi, ci vuole un comitato, ci vuole una raccolta, ci vuole un contributo, ci vuole darsi da fare, ecco, allora dice, in realtà la festa di cui sta parlando adesso consiste non tanto nel preparare lo spettacolo, perché poi ci saranno i cantanti, ma si tratta di passare attraverso, vedete, una trafila di varchi che in modo sempre più precipitoso ci immergono nella relazione con l'amore gratuito di Dio. Dice, per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza la pazienza la pietà l'amore fraterno e la filodelfia, e all'amore fraterno la carità. Sono 8 segnali di qualità che servono a indicare quali sono i varchi attraverso i quali passiamo, e vedete una precipitazione crescente dalla fede, il primo termine di questa serie, alla carità, alla agapi, l'ottavo termine. 8 è una cifra messianica nel linguaggio biblico, come simbologia numerica molto un po' vaga, però ricorrente a suo modo. E dunque mettete ogni impegno, ecco, qui vedete si tratta di spendere i prezzi che sono necessari, ma vedete qui è la festa che costituisce il valore di riferimento da cui non possiamo più prescindere, per il quale siamo presi e messi alla ricerca di tutte le modalità opportune per ottenere la meta, raggiungere lo scopo desiderato. Già, non dimenticate che siamo a Roma, dove, secondo l'autore di questo scritto, Pietro si prepara a morire, si prepara al martirio. Non dimenticate. E dunque, qui dice adesso il versetto 8, se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la conoscenza. Ritorna il nostro termine, conoscenza, l'epignosis. Questa totalità di impegno, di passaggio in passaggio, rispondendo a tutti i segnali, a tutte le indicazioni, varcando tutte le soglie, questa operosità di una esistenza impegnata capillarmente, in modo che apparentemente ci sembra anche un poco troppo assillante, parrebbe a noi, e in realtà per lui è tutto un percorso segnato e proprio alimentato dall'esperienza di una gioia crescente, la gioia di chi sta preparando la festa, la grande festa. Questo è il modo per realizzare il coinvolgimento di cui ci parlava fin dall'inizio. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi, certo, l'ozio è proprio cancellato in maniera radicale, è proprio rimosso senza possibilità di confusione, perché bisogna darsi da fare fino in fondo, totalmente. La conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, il coinvolgimento nella comunione con Lui vivente, con Lui che è il Kyrios. E vedete che subito aggiunge che l'alternativa rispetto a questo modo di procedere consiste in una maniera di stare al mondo che è caratteristica dei ciechi, che vanno a tentoni. Leggo subito: chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Già. Qualcuno che va a tentoni, che ha dimenticato il frutto del... E qui vedete, quando si parla di purificazione, si intende esattamente il battesimo. Si intende... sia piuttosto frequente la dimenticanza del nostro battesimo, possiamo confessarlo tutti. Chissà mai, insomma, qualche foto in vecchi album di famiglia, ma chissà. Come un cieco che va a tentoni, cieco e miope, versetto 9, insisto, che ha dimenticato di essere stato purificato. Questa purificazione è il catharismos, non c'è alcun dubbio, qui è proprio l'immersione purificatrice, rigenerativa, il tuffo sacramentale nella comunione con il protagonista della vita, che è morto e risorto dai morti, il Signore Gesù Cristo, il nostro battesimo. Purificazione dagli antichi peccati. Ecco. E insiste. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Vedete, è in questione la vocazione, come ce ne diceva fin dall'inizio, la nostra vocazione, la vocazione cristiana, come la possiamo definire così nel nostro linguaggio corrente. E quindi questo richiamo ancora una volta alla sollecitudine, vedete che questo cercate di spudasate, cioè di mezzo quella spudì, quella fretta, quell'urgenza, qui è il verbo corrispondente, spudasi. Dunque accelerate il passo, datevi da fare, fratelli miei, cercate. Sì, la nostra traduzione è sempre un po' fiacca, d'altronde non riusciamo a... per questo passiamo un po' di tempo a Quaresima, ecco. Per lasciare da parte un po' di fiacca. E allora cercate, affrettate il passo, dice, datevi da fare, per rendere, lo dice uno che si prepara a morire, per rendere sempre più sicura la vostra vocazione. Vedete, non abbiamo perso tempo finora, non dobbiamo perdere altro tempo, comunque sia, non stiamo adesso a recriminare se ci siamo dimenticati di questo o di quello, ma adesso ci siamo. Non perdiamo tempo. dice quella urgenza nel nostro impegno che corrisponde alla maturazione in noi di quella novità per cui, per la quale siamo stati chiamati, siamo stati eletti. Qui al termine vocazione si aggiunge il sostantivo elezione. C'è la clisis, è la vocazione, e la eclogi, che è la elezione, ma il concetto è il medesimo. Se farete questo, non inciamperete mai. Vedete, non temete che procedendo urgentemente in questa direzione andate a sbattere. Non temete, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù. Qui adesso ci fermiamo. Ma vedete che, sapete da cosa dipende il fatto che non inciamperemo? Non inciamperemo? Dipende dal fatto che qui ricompare quel verbo, epikorigin, vi dicevo, serve a indicare darsi da fare di qualcuno per le spese in vista della festa. Bisogna organizzarla, mettere in movimento energie, ma anche si tratta di pagare un prezzo, ecco. E qui vedete, quel verbo è usato al passivo, nel senso che c'è qualcuno che il prezzo l'ha già pagato. Per questo non inciamperete mai. Perché infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso. C'è qualcuno che vai lì e dice: ma il biglietto è già pagato. Ce l'ha pagato qualcun altro già il biglietto? Dice: ma no, io devo pagare per lo spettacolo. No! Ecco, vedete, gli esempi sono un po' scemi, ma persuasivi. E perché qui dice così, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso, vedete che questo è il nostro verbo, plusius, dice riccamente c'è qualcuno che ha pagato, epicoritisete, è il verbo al plurale. Vedete, la strada che ci introduce nella prospettiva dell'accesso al regno, alla pienezza della vita, questa strada è aperta, c'è qualcun altro che ha pagato le spese, già lo spettacolo è organizzato per noi, per me, così infatti si sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Ecco, tutto fa capo alla Signoria di Gesù, che è protagonista di quella novità per cui la nostra chiamata alla vita è divenuta efficace in noi e già ha generato in noi la consapevolezza di essere introdotti nella in una storia d'amore che riduce in obbedienza tutte le fatiche del passato, tutte le miserie del presente, tutti gli ostacoli che saranno ancora nel futuro, fino alla morte, è già creatura addomesticata al servizio della festa. Ecco, allora fermiamoci qua per adesso e poi proseguiremo un altro poco di strada. Respirare.